Tra poco, Cult Fiction.
La vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita.
Ricordati che devi morire!
In che senso?
Che te lo dico a fare?
Io vi cercherò, vi troverò.
Sei solo chiacchiere ci sentivo.
Io non sono cattivo, è che mi disegnano così.
Cult Fiction. Su Unica Radio.
Su Unica Radio state ascoltando Cult Fiction con le voci di Tore Seduto
e Denise Paulis. Oggi avremo come ospite Michela Nedda, l'unica ragazza che in Sardegna si è occupata e si occupa tuttora di stop motion e animazione. Ma non dimentichiamoci del film in sala, Gold, la grande truffa, con protagonista uno stranissimo Matthew McConaughey.
Dopodiché sentiremo le vostre voci e ci racconterete se i film in sala di questa settimana vi sono piaciuti o meno, per poi passare alla nostra proposta cult. Questa settimana avremo Vita da camper con Robin Williams e poi il nostro racconto sonoro, questa volta dedicato a Truman Show del 1998 con un geniale Jim Carrey.
Ma adesso ci ascoltiamo un brano tratto da Batman Forever, cantato da U2, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me.
Oh,
ritorniamo accompagnati dagli U2 per parlarvi qui su Unica Radio a Cult Fiction del nostro film in sala. Siamo andati a vedere questa volta Gold, la grande truffa del 2017, di quest'anno, diretto da Stephen Gahan. La sceneggiatura del film è stata inserita nel 2009 nella blacklist di Hollywood delle migliori sceneggiature non ancora prodotte. Quindi, questo film doveva essere realizzato o no?
Diciamo che hanno fatto bene a realizzarlo in fin dei conti. Con un cast che vede protagonista Matthew McConaughey irriconoscibile, Bryce Dallas Howard, Toby Kebbell e Edgar Ramirez. Il film vede protagonista Kenny Wells, che è un cercatore d'oro alla disperata ricerca di un colpo di fortuna, che si allea con un geologo e parte alla volta della giungla inesplorata dell'Indonesia. Trovare l'oro è per loro difficile, ma lo è ancora di più trattenerlo, soprattutto quando si muoveranno tra le sale di rappresentanza degli uomini più potenti di Wall Street.
Tutto sommato a me questo film è piaciuto abbastanza. Ormai ho preso molto in simpatia a Matthew McConaughey, che è diventato ormai un trasformista. E non lo so, a me è piaciuto anche brutto. È formidabilmente, si può dire, ormai l'ho detto, è formidabilmente brutto. E per questo è anche un grande, riesce a interpretare ogni maschera che praticamente gli viene messa addosso. Ricordiamoci di Dallas Buyers Club. Ormai gli è piaciuto questo andazzo e lo ha fatto suo. E secondo me rende un buon personaggio in un buon film. Lungo, è vero, bisogna mantenere un pelino l'attenzione, però è un film da vedere.
Concordo sul fatto che è molto lungo ed è anche abbastanza pesante. Se lo vedete in inglese non potrete fare a meno di notare le colorite parolacce e i continui fucking che ci sono nei dialoghi. Detto questo, Matthew McConaughey è sì veramente irriconoscibile qui, era disgustoso, vi giuro che a me ha fatto uno strano effetto vederlo così. La storia è abbastanza interessante, però ci si concentra troppo sulla prima parte, sulla costruzione della miniera d'oro in Indonesia, e si trascura un pochettino il come la grande truffa avvenga. E questo viene spiegato in modo troppo veloce e troppo sbrigativo. Il film è caratterizzato da una voce narrante, che è quella del protagonista, che racconta gli eventi passati durante un interrogatorio che fa appunto l'FBI per questa grande truffa. E la parte dell'interrogatorio è secondo me la parte migliore. E niente, consigliato, andate a vederlo, dai.
Concordo con la mia partner radiofonica, suggerimento più che valido, andate a vedere Gold perché merita. Detto questo, ascoltiamo le vostre voci, sentiamo cosa siete andati a vedere questa settimana, quindi pubblico in sala. Che film sei andato a vedere?
King Arthur.
Ti è piaciuto?
No, non mi è piaciuto per niente, un film inconsistente, anche le scene, gli effetti speciali, insomma, lasciano un po' a desiderare. Quella rivisitazione in chiave moderna del mito di Artù, diciamo che non ci sta proprio a pennello. Le ambientazioni però, diciamo che sono l'unica cosa bella del film.
Che film sei andato a vedere?
Gold.
Ti è piaciuto?
Sì, è un bel film, consiglio a tutti di andare a vederlo. Un'unica criticità è che pur l'attore Matthew McConaughey sia stato veramente bravo, ho trovato il film un po' ripetitivo, nel senso mi ricorda molto sia nella trama e sia nella concatenazione dei fatti una specie di ripetizione di The Wolf of Wall Street. Per il resto è un bel film e lo consiglio a tutti.
Che film hai visto?
Gold.
E cosa ne pensi?
Era un bel film, anche su un argomento che non si tratta da un po' in un film, miniere di oro da scoprire, insomma, poi dietro anche una truffa all'insaputa poi dell'attore principale.
E dopo aver sentito le vostre opinioni sui film che siete andati a vedere, è il momento di vedere quanto hanno incassato su detti film. Al primo posto in salita abbiamo Alien Covenant, che in una settimana ha guadagnato 1.135.000 euro, e continua a salire.
Al secondo posto invece, le calcagna di Covenant, troviamo King Arthur, che in una settimana ha incassato poco meno di 1 milione, ovvero 858.609 euro, e sale.
Al terzo posto ormai è sceso l'entusiasmo, c'è Guardiani della Galassia Vol. Volume 2, che in discesa in sole 3 settimane ha guadagnato 6.673.000 euro,
mentre Gold, la grande truffa, era al 7° posto e in 2 settimane ha incassato 808.932 euro, e si vede che si sono accorti della truffa, quindi sta scendendo.
Ma restate con noi, perché tra poco ci saranno le Cult Fiction News. Noi ci prendiamo un po' di bibite e popcorn e torniamo subito su Unica Radio.
Cult Fiction su Unica Radio.
Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
Cult Fiction News.
Wonder Woman, le prime reazioni dall'estero. Contiene più scene d'azione di Batman vs Superman. Un bel film dark ma anche divertente. Gadot è graziosa e le amazzoni sono brillanti.
La star di Harry Potter, Daniel Radcliffe, sarà il protagonista di Guns Akimbo, il nuovo film di Jason Leigh Holden, descritto come un action comedy con scene di combattimento in stile Deadpool.
Spider-Man Homecoming, ecco il sorprendente villain che Tom Holland vorrebbe nel sequel. Mi piace molto Mysterio, mi piace Kraven, amo tutta la saga dei cloni, penso che il clone di Spider-Man si chiami Spider-Girl, sarebbe bello.
Star Wars Han Solo, il personaggio di Woody Harrelson sarà un criminale dal cuore d'oro. L'attore vestirà i panni di Beckett, mentore di Han, interpretato nello spin-off da Alden Ehrenreich.
Federico Moccia, autore del romanzo cult adolescenziale 3 metri sopra il cielo e regista di Amore 14, è stato condannato a 2 anni di carcere dal Tribunale di Roma per evasione fiscale di 1.400.000 euro.
Benedict Cumberbatch e Jake Gyllenhaal, protagonisti del prossimo film thriller ancora privo di titolo ufficiale, di Luca Guadagnino.
Rieccoci su Unica Radio per Cult Fiction e discutere delle news che avete appena sentito. Da cosa cominciamo?
Le prime reazioni dall'estero di Wonder Woman per il film di Wonder Woman sono molto positive e io spero davvero di poter condividere queste opinioni appena uscirà a giugno nelle nostre sale.
Confido parecchio in Wonder Woman, spero sia davvero un bel film. Invece ho molte meno pretese, anzi parecchia titubanza nel vedere Harry Potter scazzottare come Deadpool, oltre al fatto che Daniel Radcliffe non l'ho visto ancora in un ruolo veramente suo, a misura del suo faccione, se non in quello di Harry Potter. Non, ormai secondo me è segnato, almeno per me è segnato, non riesco a vederlo in altri panni.
Beh, sicuramente Emma Watson sta riuscendo a costruirsi addosso altri personaggi oltre a quello di Hermione. Per Daniel Radcliffe forse è un po' più difficile, invece per Rupert Grant lui è completamente andato. Anche Tom Felton Malfoy sta facendo cose diverse, sta facendo la serie di Flash tra l'altro.
Ron riesce a vestire molto bene anche i panni di Ed Sheeran, comunque
è la sua controfigura. Invece io al cinema non sono d'accordo nel vedere come antagonista di Spider-Man in un possibile sequel Mysterio è proprio patetico. Kraven ci sta meglio, un clone di Spider-Man come Spider-Girl sarebbe fantastico. Su questo condivido l'idea del giovane Peter Parker e quindi spero che vada in porto l'idea.
Per la prima volta lo spin-off su Han Solo sporna un'idea carina, un mentore per il giovane Han Solo. Ok, questo mi rincuora un pochino e mette un po' di ambizione su questo film. È una buona idea, per la prima volta. E invece, che ne pensi di Federico Moccia? Del nostro evasore Federico Moccia?
Con tutti i film. Io l'ho visto Amore 14, l'ho vidi al cinema un sacco
pure
di tempo fa.
Vergogna!
Già, è stato veramente terribile. Altro che cult adolescenziali. Spero che non faccia più né film né libri, perché traumi a non finire.
Questo si chiama karma. Mentre Benedict Cumberbatch e Jack Gyllenhaal insieme nello stesso film per il prossimo film di Luca Guadagnino, che ancora non ha un titolo. Ricordiamo che Luca Guadagnino è il regista di Melissa P. Cosa verrà fuori da questa allegra cricca?
Solo il tempo ce lo dirà. Solo il tempo ce lo dirà. Ma adesso ci ascoltiamo una canzone, perché tra poco ci sarà l'intervista con Michela Anedda. E adesso ci ascoltiamo I Don't Want to Miss a Thing degli Aerosmith dal film Armageddon.
Coppia, approfittate per ballare.
I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost.
proposito di parlare, di fare due chiacchiere con la nostra ospite, qui con noi oggi c'è Michela Nedda. Ciao Michela.
Ciao, ciao.
Ciao.
Da dove stai chiamando, Michela?
Mi sto chiamando da Bologna.
E cosa combini a Bologna?
Sto facendo un corso professionale di animazione, di puppet making. Stiamo facendo un corto per lo Zecchino d'Oro, per una hit dello Zecchino d'Oro.
È segretato o puoi raccontarci qualcosa?
No, penso di non poter raccontare niente purtroppo, però è molto bello, sarà divertentissimo da vedere.
Allora, perché non ci racconti un po' la tua esperienza con lo stop motion? Tu sei, se non sbaglio, l'unica in Sardegna che si è occupata di animazione e per di più di stop motion.
Sì, sono l'unica che si è occupata di stop motion prettamente. Mi sono laureata all'Università di Alghero ormai nel 2011, un po' di tempo fa. Poi mi sono specializzata in stop motion nel College of Art di Edimburgo, dove appunto ho prodotto Kogas, che è stato il mio primo corto, che è stato incredibilmente fortunato. Ha girato per tantissimi festival e mi ha portato tanta fortuna, mi ha portato a intraprendere una professione che è quella dell'animatrice stop motion.
E tuttora Kogas è ancora in circolo, ti sta ancora dando soddisfazione, diciamo?
Sì, ultimamente non lo sto più mandando perché mi sto concentrando su altri progetti, però devo dire che ha avuto un buonissimo riscontro e tuttora continua ad avere riscontri positivi, sì.
Senti, a me piace tantissimo una dicitura con cui ti sei presentata, se non ricordo male, nel tuo profilo sulla società, per cui hai un'etichetta, se non mi sbaglio. Praticamente dici: faccio animazioni lente, lentamente.
Sì, purtroppo o per fortuna, dipende da come la si vede. La stop motion è un processo molto lungo di animazione, è molto manuale, quindi bisogna costruire i personaggi, le scenografie a mano, e quindi chiaramente ci vuole più tempo che solo disegnarle e animarle. Quindi sì, faccio animazioni lentamente, ma molto carine.
Beh, il fatto che siano svolte lentamente vuol dire anche che ci dedichi il tempo che è necessario.
Sì, assolutamente. Pensa che per Kogas ci ho impiegato 15 mesi a finirlo, a completarlo in realtà tutto. Era il mio corso di master, quindi nel frattempo scrivevo anche la tesi, davo gli esami, però in tutto ci sono stati 15 mesi di produzione.
Tu fai proprio materialmente i pupazzi per lo stop motion. Che materiali usi?
In realtà si può utilizzare un range di materiali che veramente potrebbe stupire chi lo fa professionalmente, oltre me chiaramente. ho lavorato, per esempio, ho vinto il bando di Heroes, che è stato 2 anni fa, se non sbaglio, della regione Heroes 2020. Ho vinto il bando costruendo un cartone animato stop motion con solo materiali riciclati, quindi ho costruito i pupazzi con carta pesca e con stoppe trovate in giro, ma in genere per i pupazzi professionali si utilizzano materiali come silicone, lattice, qualcosa che comunque sembri pelle vera.
Un lavoro artigianale, quindi, che richiederà tantissima pazienza, anche perché ci sarà da lavorare sui dettagli in modo minuzioso.
Sì, ma il bello dell'animazione stop motion è quello: lavorare sui dettagli, sui piccoli props, mettere magari qualche riferimento che solo l'animatore o il regista capisce, però il bello è quello, è costruire proprio un piccolo mondo, una piccola scenografia dove appunto animare, dare vita ai propri personaggi e alle proprie storie.
E quindi è un lavoro molto lento, dà molta soddisfazione, è un lavoro certosino, e capita comunque in corso d'opera, durante la realizzazione, che qualcosa possa andare storto. Lì cosa succede? Come opera Michele in quel momento?
Dopo essersi andata a fare una passeggiata in genere si, per preventivare questo tipo di problema, si costruiscono più copie. Per esempio, i pupazzi in genere hanno hanno le mani staccabili. Mm-hmm. Quindi si costruiscono 5-6 paia di mani, in modo che se un dito si rompe si ha sempre la seconda copia portata di mano, in modo che appunto non si debba andare troppo a fare una passeggiata.
Quindi faccio un po' la Barbara D'Urso adesso.
Sì.
Lei mi sta dicendo che anche i pupazzetti hanno gli stuntmen in qualche modo.
Assolutamente sì, sono stuntman di se stessi.
Esatto.
Perfetto, adesso ci prendiamo una piccola pausa e ci ascoltiamo un brano da Notting Hill, When You Say Nothing At All. Ce l'ascoltiamo e dopo torniamo con la nostra ospite Michela Nedda.
It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. Says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all.
Sulle note di Ronan Keating dal film Notting Hill con When You Say Nothing At All, siamo di nuovo in linea con Michela Nedda. Ciao!
Ciao!
Kogas è stato il primo e il tuo cavallo di battaglia, insomma. Come nasce questo progetto? Qual è l'idea iniziale? Come sei riuscita a risultarla sullo schermo così come volevi?
Il progetto è una storia lunghissima. No, il progetto nasce.
Abbiamo 5
come...
minuti.
Oddio, devo parlare velocissimo. Il progetto nasce come progetto di tesi di master, appunto. Ho fatto il master in animazione stop motion a Edimburgo. Ci avevano chiesto di presentare un progetto che avesse attinenza con le nostre radici. Quindi io, chiaramente, essendo di Villa Cidra, ho presentato una leggenda rivisitata delle Kogas.
Mm-hmm.
Che appunto è una storia che ci perseguita e ci terrorizza da quando siamo piccoli. Non so se si dice dappertutto, però da noi, mia nonna mi diceva: stai buona altrimenti arriva la coga.
Ecco.
E ci terrorizzavano, perché questi essi erano cattivissimi, erano malefici. In ogni caso, ho scritto la sceneggiatura assieme a un ragazzo scozzese che faceva appunto sceneggiatura, studiava proprio sceneggiatura e mi ha aiutato soprattutto con l'inglese, anche se non ci sono troppe battute.
Mm-hmm.
Poi ho iniziato la preproduzione, quindi ho fatto il design dei personaggi, la costruzione, la produzione vera e propria, quindi il girato di animazione, mi viene da dirlo con termini inglesi, scusate, il lavoro di animazione è durato circa 4 mesi ed è stata una cosa incredibile, perché lavoravo 12 ore al giorno e non avevo né sabato né domeniche. E poi c'è stata la post-produzione, che è comunque durata un bel po'. Mi sono presa un mese di vacanza, sono tornata in Sardegna. Ero groga, ero bianca come un e quindi almeno un pochino di sole me lo meritavo.
Groga però non è inglese.
Grogas. Ero grogas. No, comunque. A dicembre del 2013 ho finito tutto. Il primo festival al quale l'ho mandato è stato Schetto, perché appunto c'era la deadline il giorno dopo che l'ho finito.
Quindi ovviamente sullo scadere dell'ultimo secondo.
Sì, esatto, è stato una corsa contro il tempo. E poi da lì, da Schetto, è iniziata il tour dei festival, che non sono stati tantissimi, però sono stati in giro sia per l'Europa che per il mondo, devo dire, che è stato anche in Brasile, anche in Thailandia. Quindi comunque ho fatto un po' di giri, è stato abbastanza fortunato.
E quindi le Kogas da essere orrifici, insomma, ti hanno portato fortuna.
Sì, ma sono tanto carine. Non è vero che sono cattive, vogliono solo essere amate, è vero.
Hanno bisogno d'affetto.
Le Kogas non possono avere figli, è per quello che sono così malefiche.
Ascolta, io ho una curiosità, cioè ho sempre avuto una curiosità riguardo allo stop motion. Per muovere il corpo lo sposti piano piano, fermi la telecamera, eccetera eccetera, però per le espressioni del volto, tipo gli occhi che si chiudono, la bocca che si apre, come funziona? Perché è sempre stato un crucio per me capire com'è. Cioè non sapevo se lo facessero al computer oppure se lo facessero anche quello proprio manualmente lì sul set.
In realtà lì dipende da qual è lo stile che si vuole dare, perché alcuni lo fanno anche al computer, alcuni utilizzano addirittura occhi veri che vengono poi attaccati sull'immagine in stop motion. Io personalmente, per esempio, sempre per fare l'esempio di Kogas, li ho fatti manualmente, quindi attaccavo la plastilina sopra l'occhio vero, in modo da creare la palpebra, e la modellavo. Per chiudere gli occhi, se volete la maniera tecnica, per chiuderli bene con un battito normale, c'è una palpebra, c'è un frame con la palpebra aperta, uno con la palpebra, non riesco a dirlo, semichiusa, e due con la palpebra chiusa. È difficilissimo.
Tanto di cappello.
Sì, è un processo abbastanza lungo. Pensa che in un secondo di animazione ci sono 24 o 25 frame, quindi fotografie. E Kogas dura 9 minuti e 43 secondi.
E quindi animazioni lente, lentamente.
Esattamente.
Beh, è un lavoro veramente lungo, però insomma, una volta che vedi il risultato,
ma sì,
tiri un sospirone di soddisfazione.
Decisamente sì.
Non indifferente.
Anche perché credo che il fatto di farlo proprio letteralmente, materialmente, dia tantissimo valore al progetto e quindi una soddisfazione ancora più grande.
Ma sì, perché poi alla fine hai tutto, nel senso, non è come un disegno che non è materico e non lo puoi toccare. Alla fine restano le bambole, restano i mini props, i mini oggettini. Resta tutto, ed è bello anche averlo, è un elemento di arredamento alla fine.
E li conservate i pupazzi dopo che avete finito le riprese? Mi immagino la tua camera, sì, piena di facce dei pupazzi che ti fissano.
Piena di Kogas.
Piena di Kogas.
Ci sono dentro e fuori, visto che sto ancora villaggiando. No, in realtà sì, ci sono tutti. Sono tutti. A parte quello della regione che ho fatto per Iros, che aveva un albero alto quanto me, un 1,50 m di albero. Tutto il resto c'è ancora.
Senti, domanda fondamentale, banale, che non abbiamo ancora fatto, però
sì.
Perché la passione per lo stop motion e non qualunque altra tecnica cinematografica? A cosa si deve questo?
Ho due risposte, una onestissima e una romantica. Quella onestissima è che non so disegnare, lo trovo molto per un'animatrice, non ditelo a nessuno, però in realtà non mi piace disegnare, lo trovo noioso. Ho sempre preferito costruire le cose fin da piccola. E quindi trovo molto più facile e molto più romantico anche avere il personaggio tridimensionale, toccarlo e vedere un po' com'è, che materia ha. Preferisco molto di più.
Perfetto, Michela, noi ti ringraziamo per questa bellissima intervista.
Grazie a voi.
Ti auguriamo buona fortuna per tutti i lavori che hai in mente o in cantiere.
Per lo zecchino.
Grazie mille, ragazzi.
Grazie, Michela. Alla prossima.
Ciao.
Ciao, 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 ciao. Ciao.
Cult Fiction.
su Unica Radio.
Bellissima canzone di Rocky 3, Survivor, Eye of the Tiger, è il momento del nostro talk jolly. Un talk speciale perché, Tore?
Perché ogni puntata dobbiamo sempre chiederci di cosa parlare durante questo spazio. E visto che qui a Cagliari, fino a pochi giorni fa, si è tenuto lo Skepto, ovvero il Festival Internazionale Cinematografico, che ha raccolto una marea di ospiti, noi ne abbiamo approfittato per recarci in loco, raccogliere un po' di materiale, raccogliere un po' di interviste, e abbiamo incontrato un sacco di bella gente.
Abbiamo Nicola Guaglianone, sceneggiatore di Indivisibili, lo chiamavano Gig Robot, L'Ora Legale e molto altro.
Ciao Nicola.
Ciao, ciao, grazie, ciao.
Come stai?
Guarda, bene, accaldato, però c'è, cioè, come al solito lo Skepto, un clima meraviglioso, mi sento veramente in famiglia. Sono venuto proprio per l'affetto che provo nei confronti di questi signori qua.
Ascolta, sei reduce dal successo di diverse sceneggiature, Indivisibili, lo chiamavano Gig Robot. Come ti senti al seguito di questi eventi?
Stanco. No, mi sento molto, sono molto contento, sono molto contento ogni volta che comunque in sala il pubblico apprezza comunque delle cose che, in cui veramente ci abbiamo messo l'anima per realizzare. Insomma, pensa, vedevo stamattina che l'ora legale di Ficarra e Picone è stato visto da credo più di 1,5 milioni di persone, insomma, ed è bello, no? Ed è bello quando comunque riesci a condividere una visione con il pubblico. Per me il pubblico è fondamentale, lo rispetto tantissimo. Quando scrivo penso sempre al pubblico. Quando faccio le masterclass con dei giovani ragazzi che si apprestano e vogliono fare questo mestiere, la cosa che dico sempre: il gusto e il piacere non deve essere mai quasi contemplato, cioè non esistono cose belle o brutte, non esiste mi piace o non mi piace quando ti trovi di fronte a un bivio e a dover prendere delle scelte in una sceneggiatura, ma esiste ciò che funziona da ciò che non funziona, quella è la cosa fondamentale.
Parliamo del bagaglio culturale, c'è una certa linearità tra Gigrobo e i corti che lo precedono, quindi Basette e Tiger Boy. Come nascono questi progetti e cosa vuoi offrire attraverso questi progetti?
Ma guarda, quello che a me piaceva fare, che ho condiviso da sempre con mio amico fratello che è Gabriele Manetti, era proprio una visione di cinema che riuscisse ad unire due immaginari completamente diversi e distanti l'uno dall'altro. Uno era quello del cinema, anche dell'anime, dei anime giapponesi, dei manga, quel cinema e qui tutte quelle immagini che comunque ci avevano formato, che comunque facevano parte di noi, e dall'altra parte un altro tipo di racconto, un altro tipo di estetica, che era quella del cinema tipicamente italiano, dalla commedia all'italiana, il cinema neorealista, tutti i crime italiani, i film di pistole, i film di Caligari, che comunque ci avevano molto influenzato, come i film di Scorsese, insomma, di Brian De Palma. E quello che volevamo fare era creare qualcosa di nuovo unendo questi immaginari lontanissimi tra di loro. Ti dico, non è stato facile in scrittura, ma non è stato, secondo me, è stato ancora più difficile in regia. Gabriele, il grande talento che c'ha Mainetti è proprio quello di trovare un equilibrio e far funzionare delle cose che veramente si muovono su una linea molto sottile, no? Un po' come la poesia, che può essere un capolavoro o una cazzata totale, no? Ed è bello, e questo è bello quando riesci veramente a trovare poi dei registi che hanno la tua stessa visione.
E poi Mario Pighedda, autore del corto A casa mia.
Dal Sassarese a Bologna, com'è stato affrontare questo passo e cosa significa per te, e quali sono i consigli che dai a chi sente l'esigenza di dover lasciare la propria terra però non è incline nell'affrontare il viaggio?
Sì, sono andato via, avevo 19 anni, sono andato a Bologna a fare l'università con questo gran desiderio di lasciare l'isola, ma più che di lasciare l'isola, di scoprire posti nuovi, di viaggiare, di conoscere altra gente. Sono cresciuto in un piccolo paesino e avevo voglia di scoprire un po' il mondo. Quando poi parti, la Sardegna ti richiama, non si sa come, però a un certo punto è iniziato a mancarmi e lì poi tutta la mia arte, se si può chiamare arte tra virgolette, quindi il cinema, ogni volta che scrivo, ogni volta che giro, che penso a una storia, l'ambiente qui nell'isola. Non sono in grado di dare dei consigli, ci vuole intanto tanta voglia di voler fare questo lavoro e poi anche tanta fortuna. Io credo, sì, in questo momento non lo so più, forse visto quello che sta succedendo adesso in Sardegna, visto il movimento che c'è, soprattutto qui a Cagliari, i film che si stanno girando, i cortometraggi che si stanno producendo, credo che forse questo sia un momento per rimanere, più che per andare via.
E Francesca Vacca, una tra le organizzatrici del festival.
Ciao a tutti.
Alle battute finali, quanta soddisfazione sta dando il festival e qual è il bilancio?
Il bilancio è assolutamente positivo, tantissime soddisfazioni perché abbiamo appunto il riscontro del pubblico, un'atmosfera veramente vivace e aperta come piace a noi, anche tanti ospiti da fuori Sardegna, e quindi un bel mix.
Quindi si può parlare qui all'ottava edizione di un festival dei numeri.
Sì, assolutamente, perché abbiamo appunto confermato i risultati positivi delle edizioni precedenti con una grande affluenza di pubblico e soprattutto tantissimi corti di alta qualità. Abbiamo ricevuto più di 500 iscrizioni e selezionato oltre 120 corti di altissima qualità e che hanno ricevuto già importanti riconoscimenti. Insomma, molto ricco il nostro programma.
E in questa ottava edizione dello Skepto possiamo anche annoverare molti vincitori particolari, ovvero il premio come Best Short è andato a A Moment dell'iraniano Nagi Nemati, che ha conquistato i giurati, mentre il pubblico del quartiere della Marina, ovvero dove sono avvenute le proiezioni dei cortometraggi, ha scelto come vincitore Storie di Migrantes del giornalista Alessandro Aramu e di Carlo Costantino Licheri, mentre il secondo posto è andato al nostro caro amico Jacopo Cullin per il suo cortometraggio Deutiamo. Al terzo posto invece Ratzinger vuole tornare di Valerio Vestoso.
Adesso ci ascoltiamo Bruce Springsteen che canta Streets of Philadelphia dal film Philadelphia. Bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in the window, know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Felt like stone. Voices of friends vanished and gone. At night I hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain. The streets of Philadelphia.
Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica. Cult Fiction su Unica Radio.
E dopo questa piccola pausa e dopo aver ascoltato Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen tratta da Philadelphia, è arrivato il momento di ascoltare il racconto sonoro. Oggi parleremo, anzi vi racconteremo, Truman Show del 1998 di Peter Weir, interpretato da Jim Carrey, fino ad allora conosciuto principalmente per ruoli comici e demenziali in film demenziali, e questa volta in una delle sue prove attoriali probabilmente tra le più apprezzate.
Al suo fianco ricordiamo Ed Harris e Laura Linney. Tutti sapete di cosa parla, ma ve lo diciamo lo stesso.
Allerta spoiler, allerta spoiler.
Ogni secondo di ogni giorno che passa Truman è a sua insaputa il protagonista della soap opera documentaristica più lunga eseguita della televisione. Sea Haven, la cittadina dove Truman abita, è in realtà un gigantesco teatro di posa dove amici e parenti sono tutti attori pagati che recitano la loro parte. Tutto va avanti fino al giorno in cui Truman comincia a sospettare qualcosa. Ce l'ascoltiamo. Juan Burbank è un trentenne apparentemente pieno di vita e sempre sorridente che non sa di essere l'attore protagonista di un reality, il Truman Show, un racconto sulla sua stessa vita ripresa in diretta sin dalla nascita.
La sua nascita è stata seguita da 1.700.000 spettatori. 220 paesi erano sintonizzati quando ha mosso i primi passi. Il mondo si è fermato per questi baci rubati e la tecnologia è cresciuta insieme a lui. Un'intera vita filmata da un'intricata rete di telecamere nascoste, trasmessa in diretta e senza censura 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, per il pubblico dell'intero pianeta. Il collegamento da Sea Heaven Island, racchiusa nel più grande studio che sia mai stato realizzato, unica opera insieme alla muraglia cinese, interamente costruita dall'uomo e visibile dallo spazio, ecco a voi, nel suo trentesimo anno di edizione, il Truman Show!
Truman è stato infatti adottato da un network televisivo. Sull'isolotto su cui abita, Sea Heaven, il giorno e la notte sono artificiali, così come il mare e tutti i fenomeni atmosferici. In realtà si tratta di un gigantesco studio televisivo dove nella cupola del finto cielo il regista Christoph, una sorta di trascendente burattinaio, dirige lo show.
Man mano che Truman cresceva, è nata l'esigenza di escogitare dei modi per trattenerlo sull'isola.
Voglio fare l'esploratore come il grande Magellano.
Oh, è troppo tardi. Non c'è più niente da esplorare.
Tutte le persone che Truman incontra e con le quali si relaziona sono degli attori, compresi i genitori, l'amico Marlon e sua moglie Meryl, che hanno lo scopo di manipolare e pianificare la vita di Truman secondo le esigenze della produzione.
Molti spettatori lo tengono acceso tutta la notte per compagnia.
Per me non c'è alcuna differenza tra la vita pubblica e la vita privata. La mia vita è il Truman Show. Il Truman Show è uno stile di vita, una vita esemplare.
È tutto reale, è tutto vero. Non c'è niente di inventato, niente di quello che vedi nello show è finto. È semplicemente controllato.
Truman percepisce un senso di estraneazione nella propria vita, sebbene questa, in apparenza, scorra tranquilla e agiata. Quando incominciano ad accadere strani avvenimenti come la caduta dal cielo di un faro di proiezione dovuto al fatto che con il passare del tempo il set si sta deteriorando, Truman si insospettisce sempre di più.
Ma che...
Ci è appena giunta una notizia. Un aereo in avaria ha cominciato a perdere pezzi mentre sorvolava Sea Heaven pochi minuti fa. Per fortuna non ci sono stati feriti. Comunque sia, come va oggi?
Il nostro protagonista comincia a vedere i suoi affetti più cari, genitori, moglie e amico del cuore, come dei perfetti estranei e cerca allora conferme sulla sua vita reale riguardando le vecchie fotografie di famiglia, che però non esauriscono i suoi dubbi e non calmano la sua crescente irrequietezza, che si traduce in un desiderio di evadere verso un luogo lontano.
Dobbiamo riuscire a mettere da parte $8,000.
Ogni volta che vedi Marlon è la stessa
storia.
Staremo
in giro per un anno con quella cifra.
E poi che succederà a Truman? Ci ritroveremo esattamente come 5 anni fa. Sembri un ragazzino certe volte.
Beh, forse perché mi sento un ragazzino.
Dobbiamo pagare il mutuo della casa, Truman. Non solo le rate della macchina. Dove vuoi andare? Hai 1.000 scadenze, 1.000 impegni.
Sarebbe un'avventura.
Io credevo che volessimo avere un bambino. Non sarebbe già questa un'avventura?
Quello può aspettare. Io voglio andare via, conoscere un po' di mondo, esplorare.
Tesoro, vuoi fare l'esploratore? Ti passerà.
Questa voglia di fuga, incompatibile con il programma televisivo, mette in difficoltà sempre maggiore gli sceneggiatori, che si vedono costretti a inventare nuove soluzioni per impedirgli di allontanarsi dall'isola.
Ah, voglia scusarmi per l'attesa.
Non importa.
In che posso aiutarle?
Vorrei prenotare un volo per le Fiji.
E quando desidera partire?
Oggi.
Mi spiace, non ho nulla. La prima disponibilità è tra un mese.
Un mese?
Siamo in alta stagione. Vuole che le prenoti il volo?
No, non importa. Grazie. Mi organizzerò diversamente. Ok.
A seguito di alcuni inconvenienti tecnici uniti alle gaffe di qualche comparsa, Truman trasforma i propri sospetti in certezza e, nostalgico, spolvera alcuni episodi della sua giovinezza, in modo particolare l'incontro con una giovane ragazza, Lauren, che nello show aveva il ruolo di una comparsa silenziosa e di cui Truman si era subito innamorato.
Ciao. Kaichiwa.
Cosa?
Oh, tu studi il giapponese?
Oh, sì. Sì.
Lauren, giusto? È lì, sul...
Lauren, giusto, giusto, sì.
Io sono Truman Burbank.
Sì, lo so.
Come?
dove andrà a finire? Me lo stavo domandando anch'io. Qualche volta magari ti andrebbe di andare a mangiare una pizza insieme. Che ne so, venerdì? Sabato?
Non posso.
Domenica, lunedì, martedì? Adesso? Ma ci sono gli esami domani.
Sì, lo so. Se non usciamo adesso non usciremo mai più. Lo capisci? Allora che cosa vuoi fare?
Lauren avverte Truman che non le è permesso parlare con lui. Anche lei è innamorata del ragazzo e prova sdegno e compassione per la condizione in cui viene fatto vivere. Lauren cerca di rivelargli la realtà, ribellandosi all'omertà dello staff, che la allontana in malo modo dal format.
Non ci rimane tanto tempo, arriveranno qui da un momento all'altro.
Chi sono?
Vogliono che io parli con te.
Non parlare.
Eccoli. Truman.
Che vogliono?
Ascoltami bene. Tutti quanti sanno quello che fai. Fingono, credimi Truman. Capisci quello che sto dicendo? Fingono tutti.
Io
non mi chiamo Lauren. Silvia, io mi chiamo Silvia. Sì.
Che cosa?
Lauren, tesoro. Un'altra volta.
Ehi, un momento. Lei chi è?
Sono suo padre.
Cosa? È la prima volta che lo vedo in vita.
Non abbiamo fatto niente.
Forza.
Sta mentendo.
Tesoro, vieni. Forza,
Truman, ti prego, non dargli ascolto. Tutto
tesoro,
quello che ti ho detto è la verità. È tutto.
Coraggio.
Questa è finta. È messa apposta per te. E il cielo, il mare fanno parte di un set, di uno show. Ti stanno guardando tutti. Ti prego, non sentire quello che dice. Ti sto mentendo. Fa attenzione.
Per favore.
Vorrei capire che cosa sta succedendo.
A uno dei suoi attacchi.
Schizzofrenia.
Oh, no.
Abbiamo provato di tutto. Sedute di ipnosi, elettroshock, ogni cosa. Non preoccuparti, non sei il primo, figliolo. Non sei il primo.
Truman.
Porta tutti i suoi ragazzi qua giù.
Che sta dicendo, Truman? Sta mentendo. Vieni via da qui. Vieni.
Non preoccuparti. Partiamo per le Fiji.
Ci vediamo a scuola.
Fiji, ci trasferiamo alle Fiji.
Non esiste nessuna scuola.
A Truman, che dovrà sposare l'attrice più adatta alle esigenze dello spettacolo, si dirà che Lauren è schizofrenica e che è dovuta partire per un trasferimento della sua famiglia alle isole Fiji. Truman non ha mai smesso di pensare a lei e di sperare di arrivare alle Fiji, nonostante gli sia stato fatto credere che quelle esotiche isole si trovino in capo al mondo.
Guarda, qui è dove siamo noi e girando intorno arrivi alle Fiji.
Oh.
Non puoi spingerti più lontano senza dover tornare indietro. Lo sai che esistono tante isole alle Fiji dove nessun essere umano ha ancora messo piede?
Quando partiresti? Non è così semplice.
Il protagonista si avvicina sempre di più alla realtà e alla verità, quando in una delle comparse riconosce il padre che ha sempre creduto annegato durante una gita in mare. In realtà l'episodio era stato un espediente per inculcargli la paura dell'acqua e non farlo allontanare mai dall'isola.
Così nacque l'idea dell'annegamento.
E da allora Truman è rimasto terrorizzato dall'acqua.
No! Quando Kirk lesse la sinossi dell'episodio della sua morte in mare, rimase a dir poco deluso. Credo sia questa la causa della sua irruzione sul set.
Ma come intende spiegare questi 22 anni di assenza?
Amnesia.
Micidiale.
La situazione è ormai precipitata e nessuna trovata televisiva riesce a fermare Truman, che si avventura su una piccola barca nel finto mare che inutilmente il regista fa sconvolgere da una tempesta, mettendo a rischio la sua stessa vita.
Pronti ad entrare nel programma meteorologico? Allora, reggetevi forte. Ci siete? No. Credo che circoscriveremo la tempesta sopra la barca. Le coordinate sono facili.
Che farà? Non ci sono battelli di salvataggio.
Avrà paura, tornerà indietro.
Non so se funzionerà, ma io mi fiderò.
Ecco, e tempesta fu.
Quando Christoph decide di placare il mare in burrasca, Truman scopre la verità urtando con la propria barca il confine del gigantesco set dove ha sempre vissuto, scoprendo così di essere in una gabbia. Christoph a questo punto si rivolge a Truman parlandogli direttamente dal cielo della scenografia televisiva e cerca di convincerlo che la vita del set colorato è migliore e più vera del grigiore della vita reale.
Ascoltami Truman, là fuori non troverai più verità di quanta non esista nel mondo che ho creato per te. Le stesse ipocrisie, gli stessi inganni. Ma nel mio mondo tu non hai niente da temere. Io ti conosco meglio di te stesso.
Non ho una telecamera nella testa.
Truman non cade nella tentazione e al falso paradiso preferisce la dura realtà.
Parlami. Di qualcosa.
Accidenti, Truman. Cristo, vuoi parlare? Sei in televisione. Sei in diretta mondiale.
Perciò, sulla soglia del colossale set televisivo, saluta scherzosamente il suo pubblico.
Casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Già.
E si avvia verso la vera vita e verso Silvia, il vero nome di Lauren, la ragazza ribelle di cui si era innamorato. Questa, osservando l'evento in TV, esulta per la scelta di Truman e si precipita a incontrarlo, mentre i telespettatori di tutto il mondo esultano per la scelta del loro idolo.
Che danno da sé, vediamo che
dov'è la guida TV?